Non so se abbiamo notato la prima lettura, la bellezza del testo. È uno dei testi ultimi del Primo Testamento, abbastanza vicino ormai alla venuta di Gesù. E mi permetto di rileggere alcuni passaggi perché questa riflessione che il testo ci offre sul volto di Dio mi pare sia particolarmente interessante e ricca. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose. La tua forza è il principio della giustizia e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza. È un testo, appunto, che ci consegna un volto di Dio che è un po' particolare. Non ce l'aspetteremmo immediatamente, no? Certo, il volto di Dio che tante volte ci viene consegnato nel tempo che sta attorno a questi testi è piuttosto il volto di tante divinità corrucciate, no? Oppure il volto di un Dio che sembra distante. Qui il testo ci consegna invece l'esperienza di una vicinanza profonda di Dio. Certo, qui dentro si risente probabilmente la stessa riflessione filosofica del mondo ellenistico al cui il libro della Sapienza si ispira e che certo in maniera anche molto profonda riflette sul mondo, sull'uomo, sulla vita, su Dio. Ma in maniera più profonda, radicalmente più profonda, è l'esperienza di scavo dentro il cammino di Israele, che porta l'autore della Sapienza a leggere in questo modo il volto di Dio. Non tanto il Dio della guerra, che tante volte emerge, no? Così immediatamente e superficialmente, dalla lettura dei testi biblici, ma il Dio che si prende cura dell'uomo. Tra l'altro mi sembra interessante in questi giorni, nei giorni feriali, si ha un po' la possibilità di leggere con un po' più di calma la scrittura in questi giorni, no? Stiamo leggendo il libro dell'Esodo. Se ci si entra con un po' d'attenzione, fa impressione il modo con il quale viene raccontata da una parte la drammaticità dell'esperienza del popolo di Israele, schiavo in Egitto, ma dall'altra parte la cura di Dio. Mi permetto di leggere proprio il pezzetto che precede la vocazione di Mosè e che introduce in qualche modo tutto il cammino dell'Esodo. Sono proprio una riga, poche righe. Dice: gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti. Dio se ne diede pensiero. Bellissimo, questa serie di verbi che introducono il cammino dell'Esodo, perché il Dio dell'Esodo è il Dio della libertà, è il Dio che si mette dalla parte degli schiavi, il Dio degli ebrei. Così veniva detto, per tanti aspetti è inconcepibile nel mondo antico. È il Dio degli schiavi, il Dio che si mette dalla parte degli ultimi, il Dio che si china su tutti. Ecco, mi pare che sullo sfondo delle parole che ascolteremo tra poco dal Vangelo, mi sono permesso di introdurlo e poi non farò la predica evidentemente dopo, ma mi sono permesso di introdurlo perché vorrei che lo ascoltassimo con calma e con attenzione. Un testo lungo, perché passa in rassegna alcune parabole, ma mi pare in maniera molto seria e molto profonda ti porta proprio lì dentro, no? E mi pare che sullo sfondo del brano che ascolteremo ci sta da una parte, certo, la coscienza profonda che Gesù ha del Padre, ma ci sta insieme tutta l'esperienza del popolo di Israele riletta così, nella scoperta del volto di Dio che si prende cura di te e che ha pazienza, che ha pazienza. E allora, quando Gesù parla, lo ascolteremo, del regno dei cieli o del regno di Dio, che è il venire di Dio in mezzo a noi, in realtà, il suo offrirsi all'uomo, il suo aprire vita. Quando parla di questo, non ne parla come di un evento che si impone e che tutto sbaraglia. Non è potenza che schiaccia l'uomo, no. E mi pare che le immagini che Gesù usa siano di una bellezza sorprendente, no? E di una delicatezza sorprendente. Il regno dei cieli, dice, è seme gettato, è il granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, non è appariscente. Eppure, come diceva già domenica scorsa, no? Ha in sé una forza incredibile. Se l'accogli, porta frutto. Se l'accogli, sa crescere in profondità. Un'altra immagine, quella del lievito, della pasta acida, come veniva come si faceva allora, no? Che viene messa dentro una massa di pasta, tre misure, che corrispondono circa 40 kg, 40 litri, 40 kg, per un mezzo quintale di pane circa. Questo lievito, tra l'altro il testo direbbe in maniera precisa, anche se è tradotto in maniera diversa, che viene nascosta lì dentro. Anche qui, appunto, il regno dei cieli è qualcosa di non appariscente e che però insieme si mescola, e porta movimento, fa fermentare. E soprattutto, dice, il regno dei cieli è contadino che semina grano buono, ma che accetta che nel campo crescano insieme buon grano e zizzania. Non è manicheo né intransigente lui, è paziente, della pazienza di chi non vuol rovinare il buon grano e lo lascia crescere anche con la zizzania, con il male, per fortuna, se ci pensiamo bene, proprio anche per noi, per la nostra esperienza, per quel male che c'è anche dentro di noi. È paziente, della pazienza di chi non vuol rovinare e lascia crescere, non è del partito o bianco o nero, né di chi deve avere tutto chiaro fin dall'inizio. Ha pazienza, quella pazienza che è il lungo respiro della passione, quella pazienza che sa attendere, non perché non sa distinguere tra il bene e il male, e alla fine la divisione c'è, ma nello stesso tempo sa pazientare. Forse nell'attesa che anche il male diventi bene, e dall'altra parte nel rispetto profondo comunque della storia, di ciò che avviene. Forse dovremmo pensare di più al piangere di Dio sul mondo che vive male, sul mondo del male, sul mondo della violenza, che del suo non volere intervenire. È la scelta di libertà profonda. È scelta di pazienza, è scelta di larghezza d'animo. Quella pazienza che è longanimità, è misericordia, è speranza, è fiducia. L'abbiamo vista in Gesù, nel suo modo di fare con tutti, con i giusti e con i peccatori, con i farisei e i pubblicani, con gli uomini e con le donne, con tutti. E semmai vorrebbe consegnarci lo stesso stile. La prima lettura ancora terminava dicendo che con tale modo di agire ha insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. E certo, questo non dice che non bisogna lottare contro il male, ma che bisogna leggere comunque la vita e la storia con i suoi occhi, con la sua pazienza, con la sua misericordia e con la sua dedizione totale per vincere il male, donando la vita. E possiamo adesso cantare l'Alleluia ed ascoltare con calma il Vangelo. Possiamo anche, se preferiamo, rimanere seduti. L'importante è che ascoltiamo con attenzione.
Alleluia, alleluia. Cammino della vita. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo. Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti». Parola del Signore.
Lode.